Noi per K e Spalla ci colleghiamo questo pomeriggio con Paolo Di Paolo. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, crisi del libro. Abbiamo sentito poco fa Giuseppe Laterza ai nostri microfoni in merito a questo tema. L'abbiamo anche sentito esprimere, diciamo così, un cauto ottimismo, soprattutto dipingerci dei giovani con tonalità più chiare, decisamente meno fosche di quanto ci viene proposto solitamente. Paolo Di Paolo, lo ricordo, scrittore di romanzi, saggi, articoli. Insomma, immaginiamo, no, sempre con la penna in mano o davanti al PC per essere un po' più contemporanei. Tra l'altro, se ho ben contato, ha firmato 7 romanzi, 7 saggi, 7 libri per bambini. Non assicuro di fare 7 domande, Paolo Di Paolo. Ma...
non avevo mai contato, peraltro, quindi è utile.
E dovevo arrivare io per contare.
Esatto.
Allora, però il tema ci sembrava interessante, no? Perché i libri, ti do del tu come a tutti, insomma, i nostri sì. Colleghi di K e Spalle, i libri ti stanno a cuore, e allora chi sostiene e preconizza una futura umanità che non leggerà più, che cosa ti viene da dire? È possibile che sia davvero così?
Ma la tentazione apocalittico-disfattista dobbiamo sempre un po' addomesticarla, provare a raffrenarla in ogni circostanza, sia quando parliamo di politica, sia quando parliamo di società, perché ogni epoca, in ogni epoca, se uno ha uno sguardo largo sulla storia, ci sono quelli che Eco chiamava gli apocalittici, appunto, ci sono naturalmente anche gli integrati, ma tra l'una e l'altra possibilità, secondo me, c'è un'ampia prateria di possibilità, anche perché, dicevo, le cose si trasformano, non necessariamente si interrompono, no? Quindi anche la civiltà della stampa dai contemporanei, appunto, di quel momento storico, di quella grande rivoluzione, era stata percepita come una perdita di qualcosa, perdiamo e guadagniamo. Ma a parte le premesse, io, da che sono nel mondo letterario editoriale, sento parlare, e anche su questo insisteva l'articolo di Giuseppe Laterza, di crisi del libro, cioè da quando io ho coscienza sento che il libro è in crisi, e quindi questo poteva valere per la fine degli anni 90, addirittura le profezie di quel momento erano legate alla scomparsa dell'oggetto libro soppiantato dal supporto digitale, ma questo non è accaduto. Cioè io sono in questo momento in una biblioteca che si chiama Lorenzo da Ponte a New York, ed è una biblioteca piena di libri che sono attualissimi, nel senso che l'oggetto stesso mantiene una sua forte attualità, forse sempre tornando a Eco, perché ha una sua perfezione quasi da forchetta o da cucchiaio, diceva lui. Fatto è che chi legge, legge ancora in gran parte su carta. Ma venendo alla questione dell'evoluzione della civiltà, beh, effettivamente negli ultimi mesi ho letto parecchi articoli anche nella stampa internazionale, è uscito un pezzo del Times di James Marriott, se non sbaglio, molto negativo rispetto all'esercizio stesso della lettura, cioè alla pratica dell'animale leggente, del sapiens come colui che nell'evoluzione della specie è arrivato a leggere e a scrivere. Bene, dice Marriott, potremmo trovarci una società, lui la chiama addirittura con una interessante conio, diciamo, di locuzione, post-literate society, no? Una società post-letteraria o post-leggente, cioè una società che non legge più. Ora, forse è un po' estremo, però tutti i dati OCSE, e quindi togliamo di mezzo adesso la questione del mercato editoriale, ci dicono che l'abitudine alla lettura è sempre più segmentata, parcellizzata, polverizzata, resa più blanda dall'interferenza continua di materiale audiovisivo. Allora, su questo naturalmente non è che ci svegliamo nell'ottobre del 2025,
no, direi,
chiaro,
no, certo.
Processo degli ultimi 2 decenni abbondanti. Beh, però chiedersi se smetteremo di leggere, cioè riusciamo a immaginare una civiltà, perché non è che abbiamo sempre letto nella storia, che non usa più questo tipo di strumento, questo tipo di canale, diciamo, di interpretazione del mondo. Non lo so, però è affascinante chiederselo, e in generale qual è l'alternativa a leggere, se questa comunque in cui viviamo è una società che è una foresta di segni scritti, perché oggettivamente non leggere significa non tanto non leggere romanzi o non leggere saggi, ma non riconoscere segni.
Certo.
Anche una città contemporanea, una metropoli, è fitta, è un groviglio di scritte, di neon, di indicazioni, no? Quindi diciamo che quei segni non riconoscibili sarebbero un po' ostativi, no? Allo stesso stare al mondo.
Beh, da questo punto di vista, però, stavo seguendo così, no? L'evoluzione del tuo pensiero, ma mi dicevo, certo, c'è l'oralità, no? Perché noi siamo nati come una specie che ha imparato a raccontarsi storie con la voce prima di scriverle. Un ritorno forte all'oralità sicuramente lo stiamo sperimentando, e penso al fiorire di tanti podcast, no? E lo vediamo anche tra i più giovani che ascoltano tanto. Poi è chiaro, se io devo leggere, tirare o spingere sopra la maniglia di una porta, o anche fare attenzione a non ingerire su una bottiglia di candeggino di ammoniaca, forse mi conviene imparare a leggere, insomma, difficilmente avrò una bottiglia parlante nel futuro.
Oddio, sono sicuro di questo, abbastanza sicuro, che almeno per decifrare le indicazioni e le istruzioni per l'uso del mondo, leggere possa ancora essere una facoltà e una qualità, diciamo, degli umani. Però un leggere profondo, un leggere per essere avvolti da una storia, da una narrazione, con un termine un po' abusato, ecco, quello potrebbe effettivamente venir meno rispetto a un dominio non solo della cultura, chiamiamola audiovisiva, ma anche di quella orale a orale, cioè la dimensione del racconto e di qualcuno che ascolta. Questa, che ci sembrava ormai resa subalterna da una società scrivente e leggente, in realtà invece sta alle origini del nostro essere quello che siamo, sapiens. Cioè, non serve scomodare antropologia e sociologia alla buona per capire che siamo animali che, prima ancora che scrivere e leggere, sono animali che raccontano, animali che strutturano la loro società, la loro dimensione sociale sul racconto. E Platone stesso, adesso per fare rimando a conoscenze da scuola di base, no? E Platone stesso era piuttosto perplesso sull'uso della scrittura, no? Questo bisogna, certo, bisogna ricordarlo. E dunque un privilegio lo dava, proprio lo attribuiva invece a questa dimensione orale, a questo racconto che passa per la voce. Oggi chi ascolta podcast, ma anche chi ascolta radio, come quella che stiamo facendo, magari ha anche un rapporto intenso con la parola parlata, eh? Non è che dobbiamo supporre che sia qualcosa di più scialbo, di più blando necessariamente. Certo è che rispetto alla capacità di memorizzare e assorbire conoscenza, beh, la scrittura diventa dirimente, ecco, questo, o almeno per come siamo stati oggi stabilizzati come animali, appunto, anche culturali. Quindi diciamo che secondo me la posta in gioco è enorme, no? Non dobbiamo farci però condizionare dalla paura dell'immediato, cioè adesso la gente legge meno? Sì, è vero, legge meno. Dobbiamo incentivare la lettura? Sì, in assoluto direi di sì, anche perché mi occupo di scrivere libri e quindi forse lo dico anche con vantaggio egoistico, ma soprattutto guardando a cosa? A una domanda che resta sempre quella meno, diciamo, sondata. Io leggo bene, va bene, voglio leggere, ma che cos'è che mi aggiunge il leggere? Cioè qual è il valore aggiunto dell'esperienza di lettura nella mia giornata di cittadino del mondo? Se io riesco a rimettere a fuoco questo, o a renderlo contagioso, persuasivo, come fosse realtà aumentata, esperienza per altri campi non praticabile, come dire, è leggendo che io faccio esperienza del mondo in un modo assolutamente specifico e non riproducibile con altre vie, che posso effettivamente rimotivarmi. E ci sono stati, per finire, anche, come dire, interessanti articoli sempre di queste ultime settimane o mesi, che invitano anche il lettore che si è un po' indebolito, o per pigrizia, o per vita troppo ossipata, sovraccarica, come sono le vite di molti di noi, beh, a fare degli esercizi che somigliano un po' alla meditazione, no? A scavare la giornata 25 minuti, non di più, senza l'interferenza del telefono, e in quei 25 minuti leggere. Oppure, invece che leggere un libro nuovo, rileggere un libro che abbiamo già letto, perché per paradosso può, come dire, innescare una sorta di confidenza preliminare. Quel libro già lo conosciamo, ma ora lo rileggiamo, ce ne riappropriamo, e questo potrebbe metterci invece,
e questo
che
è tutto un altro capitolo ancora, no? Provare, esatto, a rileggere. Paolo, allora abbiamo provato a rispondere con te a questa domanda su cosa potrebbe succedere a un'umanità che non legga più, che non dovesse più leggere, che praticasse la lettura, diciamo così, in modo esclusivamente funzionale. Non so se il quadro che abbiamo fatto proprio mi era serena o mi convince, ma insomma ci abbiamo provato.
Ma noi nel frattempo insistiamo, no?
Ma noi stasera magari ci leggiamo qualcosa, via, giusto per...
E soprattutto quando facciamo un'esperienza bella di lettura, condividiamola. Cioè, io credo che la cosa più contagiosa in assoluto non sia l'aspetto prescrittivo, devi leggere perché leggere ti nobilita, ma leggi questa cosa perché io l'ho amata. In quella situazione, anche nello spazio della didattica, può accendersi una curiosità che con le norme normative, la pedagogia, non si accende necessariamente.
Grazie ancora Paolo, ci ritroviamo presto in Cappa e Spalla.
Perfetto.
Allora,
Grazie
una
mille.
buona serata, grazie.
Grazie.